Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 8 novembre, sono passati 26 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Partiamo dalla COP27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ma partiamo non parlando dei cambiamenti climatici, ma dell'incontro che c'è stato tra la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. Come scrive Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, la notizia dell'incontro tra i due è arrivata soltanto a cose fatte. Fino all'ultimo l'appuntamento era rimasto in forse, né smentito ma neppure confermato. L'unico contatto registrato dall'ufficialità era stata la stretta di mano immortalata dalla foto tra la premier italiana e il presidente egiziano accanto al segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, all'ingresso del compound, non so se l'avete vista ieri, dove è stata allestita la conferenza mondiale sul clima. Attorno alle 15.30 però Meloni, a piedi, guadagna l'ingresso nell'area rossa dove, oltre alla plenaria, c'è anche la parte riservata agli incontri bilaterali con Al-Sisi, e un'ora e mezza dopo arriva la conferma. Vi leggo il comunicato di Palazzo Chigi. Nel quadro degli incontri bilaterali a margine del vertice di Sharm el-Sheikh sull'implementazione del cambiamento climatico, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato anche il padrone di casa, il presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi. E poi si sottolinea che durante l'incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione, ma anche di rispetto dei diritti umani, evidenziando la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Questo è un passaggio decisivo, perché il brutale assassinio dello studente italiano al Cairo nel 2016, come potete immaginare o come vi ricorderete, ha raffreddato moltissimo i rapporti, almeno quelli ufficiali, tra i nostri due paesi. L'ultimo premier ad incontrare il presidente egiziano è stato nel 2020 Giuseppe Conte, in occasione di una conferenza sulla Libia. Meloni era incerta, ma alla fine ha deciso di far prevalere la realpolitik e l'incontro c'è stato. Il portavoce presidenziale e prossimo ambasciatore d'Egitto a Roma, Bassam Radi, ha confermato che durante il bilaterale si è toccata anche la questione dello studente italiano Regeni e della cooperazione per raggiungere la verità e ottenere giustizia. Radi non spiega in che cosa consisterà questa cooperazione, che peraltro anche in passato era stata promessa dal governo egiziano, ma poi sempre disattesa. Basti pensare che nonostante le numerose richieste sia dell'autorità giudiziaria italiana che dello stesso governo, l'ultima è stata un mese fa, non c'è stata alcuna risposta per favorire il processo contro gli agenti dei servizi segreti del Cairo accusati dell'omicidio. In ballo ci sono interessi reciproci di non poco conto, a partire dal tema energetico, come conferma sia la nota uscita dal fronte italiano, ma ancora più esplicitamente da quello egiziano. In un post su Facebook, sempre Radi ci tiene a far sapere che il dossier della sicurezza energetica è considerato uno dei più importanti percorsi di collaborazione tra Egitto e Italia, con particolare riferimento alla partnership con la società Eni nel campo del gas naturale, con la possibilità di prevedere la messa in atto di un collegamento elettrico con l'Italia. Ecco perché dal Cairo confidano che l'incontro di ieri tra Meloni e Al-Sisi dia un nuovo impulso allo sviluppo delle relazioni tra due paesi e popoli amici. Ho letto tra virgolette la definizione di due paesi e popoli amici. Un'enfasi questa infatti che è mancata nella nota uscita da Palazzo Chigi, ma la sostanza poi è la stessa. Di fatto questa visita segna un riavvicinamento con Al-Sisi favorito se non imposto dall'attuale crisi energetica, che del resto è stata al centro anche degli altri bilaterali avuti dalla premier italiana. Ora, invece, rispetto ai contenuti della COP27, che cosa sappiamo? Wired ha scritto un articolo in cui ricorda che il mondo sa ormai da anni quello che deve fare per contrastare il cambiamento climatico, mantenere entro gli 1,5 gradi Celsius il limite del riscaldamento globale per scongiurare le conseguenze peggiori. Per farlo è necessario ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica, la CO2, in tempi molto rapidi, nello specifico di almeno il 42% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030. Così, quando lo scorso anno si sono presentati alla riunione annuale della Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite, meglio conosciuta come COP26, i negoziatori globali sul clima avevano un mandato chiaro. Alla fine delle lunghe trattative, però, hanno lasciato Glasgow ben lontani dall'aver trovato una soluzione al problema delle emissioni. E un anno dopo, i conti continuano a non tornare. L'altro giorno le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto che riferisce come gli sforzi internazionali stiano mancando l'obiettivo degli 1,5 gradi, superando la soglia di una quota compresa tra lo 0,9 e gli 1,3 gradi. Ci sono state alcune iniziative virtuose. L'Australia, che è guidata da un nuovo governo progressista, ha raddoppiato la riduzione delle emissioni prevista al 43% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. E altri paesi, come il Cile, che ha al lavoro per inserire i diritti della natura nella sua Costituzione, hanno già promesso ulteriori tagli o hanno annunciato che lo faranno presto. Ma la maggior parte di questi nuovi impegni arriva da nazioni che inquinano relativamente poco o da quelle che, come l'Australia, appunto, stanno recuperando terreno dopo aver presentato in passato obiettivi decisamente poco dettagliati o poco ambiziosi. E come si fa allora a ridurre le emissioni di CO2? Wired ricorda che quando le nazioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette, puntano ad arrivare a un punto in cui la CO2 emessa nell'atmosfera è pari a quella sequestrata. Per invertire lo sforamento, però, l'umanità dovrà diventare carbon negative, trovando cioè un modo per catturare una quota di anidride carbonica superiore a quella che produciamo. Piantare nuovi alberi è certamente utile, ma da solo non basta a compensare le emissioni dell'umanità. Esistono tecnologie e emissioni negative, come la cattura diretta dell'aria, che aspirano la CO2 dall'aria e la bloccano nel sottosuolo. Ma espandere queste tecnologie in modo tale che possano incidere in modo significativo sulle emissioni necessita molto tempo e denaro. E qui, quindi, c'è il nocciolo della questione. Il mondo deve ridurre il più possibile lo sforamento. Ed è sempre su questo che l'incontro di Sharm el-Sheikh, incentrato sulla finanza climatica, potrebbe essere d'aiuto. Alcuni paesi, come il Sudafrica, hanno chiesto maggiori finanziamenti alle nazioni più ricche per accelerare la transizione verso le energie pulite, sia attraverso le agenzie delle Nazioni Unite che tramite accordi esterni. I principali gruppi dei paesi in via di sviluppo sperano anche di raddoppiare gli impegni per il finanziamento all'adattamento climatico, fondi usati per prepararsi all'innalzamento del livello del mare, a tempeste sempre più potenti o a un'agricoltura che resista meglio alla siccità. In questo modo le nazioni potrebbero essere libere di investire più rapidamente il proprio denaro per ridurre le emissioni. Molti paesi in via di sviluppo chiedono però che le nazioni che hanno causato la maggior parte dei cambiamenti climatici paghino i danni subiti dagli stati più vulnerabili. Storicamente le nazioni ricche si sono opposte a discussioni su questo tipo di finanziamenti per timore di ammettere le proprie responsabilità e incorrere quindi in cause legali. Ma per la prima volta, secondo le previsioni, alla COP27 le perdite e i danni finiranno sul tavolo di discussione, almeno in una forma o nell'altra. Non so se siete ancora dei fanatici dei dati sul coronavirus e quindi ve ne siete già accorti oppure no, ma il Post ha scritto un articolo in cui dice che domenica 30 ottobre il governo ha limitato la pubblicazione dei dati relativi al coronavirus, I dati di contagi, morti e ricoverati non vengono più pubblicati ogni giorno, ma soltanto una volta alla settimana, il venerdì. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva annunciato che la limitazione avrebbe riguardato soltanto il bollettino, una sorta di notiziario quotidiano sui dati del coronavirus, ma in realtà da 10 giorni è stato fermato l'aggiornamento della piattaforma gestita dalla Protezione Civile, che dal marzo del 2020 aveva consentito a ricercatori e ricercatrici, medici, giornalisti e cittadini di accedere a tutti i dati del coronavirus a livello regionale e provinciale. Venerdì 4 novembre, poi, la piattaforma è tornata a pubblicare i dati con l'atteso primo aggiornamento settimanale e non è stato diffuso un riassunto della settimana, come aveva annunciato il governo, bensì i dati giorno per giorno, come era stato fatto prima della limitazione. La scelta di pubblicare i dati quotidiani, ma soltanto una volta alla settimana, è piuttosto strano e difficile da spiegare, ma non è stata motivata da nessun esponente del governo o dal Ministero della Salute. E secondo molti esperti di dati e di trasparenza è incomprensibile e sbagliata. Dalle dichiarazioni del ministro Schillaci sembra che la principale ragione della limitazione alla diffusione dei dati sia di natura comunicativa. In sostanza, il governo considera la pandemia ormai finita e quindi ritiene che i giornali non debbano più pubblicare l'aggiornamento quotidiano dei numeri relativi al Covid, soprattutto il conto dei contagi. L'obiettivo sarebbe in sostanza evitare che i dati alimentino narrazioni allarmistiche non giustificate dalla reale situazione sanitaria. La pubblicazione settimanale, però, sembra aver portato a un risultato comunicativo opposto rispetto alle intenzioni del governo. Di fatto, in assenza di dati quotidiani, la scorsa settimana c'è stata una certa attesa nei confronti dell'aggiornamento settimanale e i media hanno dedicato più spazio ai dati del Covid rispetto alle settimane precedenti. Molti degli strumenti automatici di visualizzazione dei dati, tra l'altro disponibili su varie piattaforme, hanno segnalato un picco di contagi venerdì 4 novembre, nel momento in cui è stato diffuso l'aggiornamento. Ora, uno dei motivi di questa scelta potrebbe essere il fatto che l'aumento giornaliero di nuovi contagi è condizionato da dati sporchi, vengono chiamati così dagli esperti. Lo sporco è dovuto alla variazione giornaliera del numero di tamponi eseguiti, ai ritardi di comunicazione degli esiti, ai frequenti errori di notifica segnalati dalle regioni e soprattutto alla decisione di molte persone di limitarsi a fare un tampone antigenico fai da te, il cui esito quindi non viene registrato. I contagi reali in Italia sono quindi più di quelli che vengono registrati ufficialmente ogni giorno, ma rispetto alle prime ondate dell'epidemia ci sono molti meno ricoverati e morti, grazie all'efficacia dei vaccini e dell'immunizzazione naturale che segue la malattia. L'aggregazione settimanale, o ancora meglio mensile, consente di limitare in parte i problemi relativi a questi dati. Da un punto di vista sanitario, però, i dati del Covid, anche se sporchi, sono serviti a molti ospedali e regioni per capire quali contromisure prendere contro l'aumento dei contagi. In un comunicato diffuso il 28 ottobre, l'Associazione Italiana di Epidemiologia ha spiegato che uno dei progressi seguiti all'epidemia ha riguardato proprio la disponibilità di dati tempestivi e accessibili a tutti, che dovrebbe essere estesa anche ad altre malattie dovute a infezioni. Secondo l'Associazione, l'accesso ai dati da parte di tutte le persone, esperte e non, è importante perché consente di prendere precauzioni individuali o collettive e di fare scelte più consapevoli. E, insomma, come dargli torto? Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.